Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato. Sono in studio con Marco Rodari. Ciao Marco, ben arrivato.
Ciao a te, buongiorno a tutti.
Ecco, e con Marco faremo un viaggio questa volta. Andremo a camminare in luoghi particolari, perché l'esperienza di Marco è stata in luoghi difficili, diciamo, conosciuti. E questa sua esperienza, e questo è il punto di partenza, ha scritto un libro, La guerra in un sorriso. Com'è nata questa idea?
Allora, diciamo che qualche anno dopo uno dei periodi più difficili che ho vissuto, che è stato margine protettivo a Gaza, stavo in Iraq. Lì la situazione fa sì che io alle 2 del pomeriggio, bene o male, ho terminato, perché poi mi portano nelle scuole militari, dopodiché mi richiudono in casa. E allora ad un certo punto proprio ho sentito l'esigenza mia di buttare fuori quello che avevo dentro, il vissuto di qualche anno di guerra. Quindi diciamo che davvero fisicamente davanti a un tablet io parlavo e lui scriveva. Quindi più che averlo scritto io, l'ha scritto il signor Cyril, il libro. Poi all'interno ci sono anche dei momenti, diciamo, di poesia, che invece sono proprio situazioni in cui io scrivo proprio durante quello che accade, perché mi serve un po' per distrarmi, ecco. E diciamo che il tutto è venuto davvero fuori dallo stomaco, ecco, perché non c'è nulla di razionale in quello che ho scritto, e il cuore lo metti un po' da parte anche in guerra, e proprio sono cose proprio che vengono dallo stomaco, vomitate fuori per quello che sono, ecco, perché la guerra è veramente vomito, e già facciamo un torto al vomito, ecco.
Ecco, così siamo entrati in quello che è il discorso nostro di oggi, perché Marco poi in questi luoghi, e parlo di Siria, Gaza, Baghdad, Alessandria d'Egitto, cioè luoghi che è stato, Damasco, Aleppo, è stato lì in una forma particolare, con un naso rosso, facendo il clown. E ti conoscono come il Pimpa, penso.
Sì.
Ma diciamo questo nome da dove arriva?
Sono le tradizioni dei nostri piccoli paesi, no? Quindi io sono di Leggiuno, e a Leggiuno mio nonno era nonno Pin, mio papà Pimpin, e io sono diventato Pimpa. Quindi sono così da quando sono nato, ecco. Sono Pimpa da quando sono nato, come il mio papà e mio nonno, ecco. Viene un po' da quello, dopodiché quando ho messo il naso, ad un certo punto uno deve scegliere un nome, e io non potevo che scegliere quello, perché sennò sarebbe stato complicato con un nome, un soprannome, un nome clown, non avrei capito più nulla, ecco. Il neurone che gira nel mio cervello si sarebbe un po'.
E come sommolto. Si diventa clown?
Ma innanzitutto, secondo me, è importante, almeno nel caso mio, capire che uno riesce ad entrare in empatia principalmente con i bambini. E questo io l'ho capito nel mio oratorio, indipendentemente dal naso, ecco, che poi uno metteva in testa, e sul proprio naso in testa, adesso ve lo mordo il giro. Ecco, e poi è stato piano piano un crescendo di vedere che questa figura, questo modo di essere, il fatto di per un'ora, un quarto d'ora, 20 minuti, rapportarsi ad altri bambini relazionandosi come anche tu fosse un bimbo, no? Perché il clown, bene o male, ha un'età che va tra i 2 e i 3 anni, e questo funzionava, ecco, e funziona. Io ho cominciato a capire intorno ai 13-14 anni, e lì avrei preferito che mi dicessero che potevo andare a giocare nella Juventus, invece questo non è accaduto, perché le qualità tecniche mi erano quello che erano, però ho visto invece che con i bambini entravo in empatia con loro. Io non sapevo fare granché, perché poi la cosa straordinaria del clown è che il clown, a differenza di altre forme d'arte, non è che ha bisogno di saper fare granché a livello tecnico. Poi ci sono i clown del circo, che sono degli straordinari atleti, però è un'altra cosa, ecco. E lì poi ho visto che col passare del tempo, più le situazioni erano difficili, quindi dall'ospedale di Varese alle situazioni difficili in Italia, alle situazioni difficili all'estero, più io riuscivo a entrare in relazione con i bambini che soffrivano e che soffrono. E questo poi mi ha spinto un attimino a girare il mondo nelle situazioni difficili, mai a scegliere la guerra. La guerra è stato proprio, sono state proprio situazioni dove io andavo in questi luoghi e poi è scoppiata. Non è che io... perché si può scegliere, ci si può preparare al fatto di vivere situazioni difficili dove magari manca la corrente elettrica, l'acqua o il cibo, quello che è, ma una guerra non ci si prepara mai e quindi è sempre meglio evitarla.
Senti, prima ho fatto un elenco di posti dove sei stato, ma ci si abitua a queste macerie?
No, no. La parola abitudine non esiste, non esiste in nessuno. Anche questo è, cioè, anche il bambino che nasce lì e che vive solo la guerra non ci si abitua alla guerra. E le macerie sono frutto di questo, la distruzione, non c'è abitudine a queste cose. Ecco, diciamo che ci si può adattare per quello che è possibile, però l'adattamento può finire, ecco, in un nanosecondo tu puoi adattarti come puoi impazzire, perché puoi aver sentito migliaia di bombe, ma poi la prossima può essere quella che ti fa uscire, ecco. Sulle macerie, la cosa straordinaria che penso io a, in questa situazione, ad esempio Shujaiya, dove era tutto distrutto, il fatto che i bambini trasformavano queste macerie, grazie al clown, in un parco giochi, ecco, i palazzi distrutti messi così diventavano scivoli. Questo è incredibile.
Trasformavi la loro quotidianità?
Sì, ecco, magari una quotidianità difficile, no? Ma il clown cerca di, per un momento, di portare via i bambini da quello che stanno vivendo, ecco. Per un momento sì, poi la quotidianità è fatta da altro, no? Poi ce lo ricordava ogni secondo, ecco. Però in quegli attimi di tregua, quando io riuscivo ad arrivare, per un momento nessuno pensava, me compreso, alla guerra, mettendo il naso. Poi è chiaro che il primo missile che tornava ti riportava alla quotidianità, quindi non so se ce la fa il clown a muovere la quotidianità, però alcuni momenti sì, ecco, quello l'ho visto, l'ho toccato con mano, ecco che è possibile.
Ecco, io prima parlavo di Aleppo. Aleppo è una città assediata, una città chiusa. Tu ti sei trovato in quella situazione?
Sì, adesso fortunatamente è una città che sta, diciamo, relativamente bene. Ecco, è una città che soffre la guerra, ma adesso io l'ultima estate che sono stato là si vive in totale sicurezza. Ecco, magari sente un pochino sparare, ma è chiaro che qualche momento prima la situazione era molto difficile, perché poi Aleppo era una città del primo mondo, una città assolutamente impreparata a qualunque forma di guerra, che si è trovata dalla mattina alla sera in guerra, e quindi anche la popolazione non... perché è vero che non ci si abitua alla guerra, ma un pochino le popolazioni che con dei cicli, no, vivono delle guerre o che sono in guerra da tanti anni, che ne so, ad esempio hanno i pozzi, i generatori. Ad Aleppo c'era quasi nulla, ecco, si sono trovati proprio da essere primo mondo a quarto mondo e in un nanosecondo, e quindi ad esempio il fatto di non avere più l'acqua e di non avere più la corrente elettrica sono due cose che in questi luoghi dove bene o male si vive solo di quello, no? Non c'è altro, cioè, se non hai la corrente elettrica non funziona niente lì, però lì non era mai mancato un minuto. E quindi sicuramente questo, anche perché poi io ricordo un inverno ad Aleppo, fa veramente freddo anche, e non hai nulla per riscaldarti. Quindi al di là poi del conflitto che crea una tensione enorme, lì è stato vissuto per 5 anni e mezzo il conflitto, però poi c'è anche questa, nella quotidianità ti viene a mancare proprio tutto, tanto che io non ho visto questo, ma il vescovo mi raccontava di famiglie che, come nella prima guerra mondiale, bruciavano le scarpe pur di salvarsi le dita, ecco, delle mani dal freddo che faceva lì. Quindi questa è chiaro. Poi l'orrore della guerra ce l'abbiamo presente tutti, no? Ma il freddo che si prova, il fatto che non dormi mai, la tensione che vivi tutti i giorni, queste sono cose difficili da raccontare e che non arrivano neanche attraverso i filmati, perché i filmati sono fatti di macerie fondamentalmente.
Ma non avevi paura?
La paura è fondamentale, perché prima viene la vita mia, la paura è fondamentale, nel momento in cui non provi più paura sei veramente al limite per impazzire, quindi sì, poi è una paura quotidiana, una tensione quotidiana, poi quando bombardano la paura non basta per descrivere quei momenti, cioè lì è veramente un qualcosa che va oltre ogni immaginazione, perché poi è il fatto che ti giochi la tua vita in un nanosecondo. Ecco, io i bombardamenti che più ho sentito sono quelli che arrivano con gli aerei, e quindi lì tu senti l'aereo che scende in picchiata, poi sgancia la bomba, quindi hai quell'attimo per pensare a tutta la tua vita, e dopo, una volta che è caduta la bomba, ti ripigli, ecco, rivedi che sei vivo, e questo è importante, anche se poi il primo pensiero è quello, il secondo è che se sei vivo tu vuol dire che qualcun altro ci è andato di mezzo, perché magari la bomba è caduta a qualche centinaio di metri. E...
Senti, ritornando al tuo libro, la parte finale ci sono delle foto, no? C'è una foto che sei particolarmente caro?
Allora, per me, io, per l'amor del cielo, poi qua io quello che la foto che a cui io sono più caro, tra virgolette, è questa, perché è la foto che racconta, secondo me, la guerra. Cioè, una foto di una bambina che, estratta viva dalle sue macerie, non sapeva più dove era la mamma, il papà e i fratelli, che poi non ha visto più, e questi sono gli occhi di questa bimba, la Shamila. E è molto forte per me questa immagine, perché io così non l'ho vista. Io l'ho vista così. Perché un attimo dopo è entrato il pagliaccio, lei ha cominciato a parlare, a ridere. Prima non parlava, era qualche giorno che se ne stava muta, no? E quindi questa è un'immagine per me che dice tanto di quel poco che può fare il clown, ma soprattutto gli occhi di prima dicono quanto di brutto può fare la guerra, e soprattutto che sono feriti tutti i bambini che vivono le guerre, ecco.
Bene, dai, ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. E Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui con Marco Rodari, stiamo parlando di questo suo libro, La guerra in un sorriso. Ci ha raccontato tante situazioni, insomma noi le sentiamo parlare, ma lui le ha vissute. Senti, c'è hai fatto un'associazione Onlus, no? Dal titolo Far sorridere il cielo, ma quando sorride questo cielo?
Nella mia testa funziona un pochino così, no? Io quando faccio gli spettacoli in queste situazioni è chiaro che a volte la pelle si rischia davvero, sia io che i bimbi, no? E allora in quel momento io chiedo davvero una protezione che venga da qualunque parte, no? E diciamo che ho questa convinzione, no? Che in quel momento in cui io faccio lo spettacolo con questi bambini che hanno i piedi per terra, io penso, mi immagino, ecco, che ci siano anche tanti altri bambini che i piedi per terra non ce li hanno più e che io ho incontrato, no? E sono molti di più, sono quelli che vengono anche loro a vedere lo spettacolo mio. E sono quelli che proteggono gli altri bambini, anche il pagliaccio se possibile. E quindi diciamo che ogni volta che si mette in scena un qualcosa per far sorridere i bimbi, l'idea è anche quella di far sorridere quei bambini che stanno in cielo.
Senti, ma questa tua associazione cosa si prefigge?
Allora, le idee sono tre principalmente. La prima è quella di essere a servizio di tutte le situazioni difficili, quindi non solo di fare il clown, no? Ma di essere a servizio in modo positivo, no? Anche quando si sta principalmente in Medio Oriente, ma poi in Italia, diciamo che in Italia principalmente io svolgo le stesse cose, ecco, come, quindi se c'è una situazione difficile vado, l'ospedale vado, terremoti, maremoti, ne abbiamo anche in Italia, ecco, quindi... di situazioni difficili e luoghi difficili. Sono appena stato a fare un bellissimo spettacolo al quartiere Giostra a Messina qualche giorno fa, no? Anche lì mi dicevano un quartiere difficile, mi sono trovato in modo meraviglioso lì con salesiani e tutti, era stato molto bello, ecco. E poi diciamo che in Medio Oriente sono tre cose principalmente. La prima è cominciare a rompere questi occhi spenti dei bambini, poi insegnare ai bambini a fare qualche gioco magari di prestigio, di modo tale che poi loro diventano portatori sani di pace quando vanno nelle loro famiglie, e poi la cosa più difficile, far sì che i ragazzi più grandi possano continuare a fare i pagliacci, no? Possano fare quello che faccio io, o anche animare con i bambini. E diciamo che soprattutto a Gaza c'è un bel gruppo di clown che lavora, e questa cosa per me è fondamentale, perché nelle zone di guerra è proprio difficile trovare qualcosa di bello da fare, e quando questi trovano questa cosa sicuramente la guerra non la fanno più. Sono pochi ma buonissimi.
Senti, ma Marco, un pensiero triste?
Guarda, in assoluto, quando è capitato che la Shamila ha cominciato a sorridere di nuovo, è stata una gioia immensa per tutti. Poi il giorno dopo una mamma mi ha preso, eravamo in ospedale, mi ha portato davanti alla sua bambina e mi ha detto: fai sorridere anche la mia bambina, perché si era sparsa questa voce in ospedale che il clown faceva sorridere i bambini. Il problema è che la sua bambina era morta e lei insisteva, ed era chiaro, no? Perché già era stata preparata per la tumulazione, ecco. E io ho l'immagine di questa donna che non era matta, voleva che il pagliaccio facesse tornare a sorridere la sua bambina. Ecco, questo è uno dei momenti più tristi che io ho vissuto nella mia vita.
E qui siamo bimbi in ospedale, bimbi che vivono una situazione brutta, insomma.
Sì, anche perché poi gli ospedali in guerra, dato che sono nella maggior parte ospedali normali che si trasformano in ospedali di guerra, è chiaro che anche una cosa superabile può non esserlo, ecco, perché poi i medici stessi vivono le guerre anche loro, lavorano 24 ore al giorno in ospedale senza sosta, e quindi è veramente difficile, ecco, anche lì. E questa è un'altra di quelle cose che a guerra finita, perché finiscono tutte le guerre, ecco, quando si dialoga con i medici loro dicono che proprio la situazione ha fatto sì che si sarebbero potuti salvare molti bambini di più, ecco, in un contesto diverso, però la guerra è questo, ecco, quindi è molto più complesso operare in quei contesti.
Senti, ma che disegni fanno i bimbi?
Allora, Io quando faccio il mio incontro con i bambini di solito faccio disegnare una piccola bacchetta magica e, preso un foglio, liberati diciamo tre spazi, su due dico di mettere le cose belle. I bambini mettono le cose belle, cuoricini. Se lasci il foglio libero di solito arriva quello che hanno visto, no? Che è il missile, il carro armato, l'aereo, quelli arrivano perché sono quello che hanno visto, ecco. E una bimba di Aleppo alla fine di uno spettacolo, io vado a dargli il pane, perché noi come associazione, se possiamo, poi sempre collegandoci ai missionari, una cosa che io amo tanto è dare da mangiare ai bambini, che mangiano tutti assieme, no? Come momento, io ho dato un pezzettino di pane a Maria Rosa e lei non sapeva cosa fosse il pane, non l'aveva mai visto, non sapeva che il pane era una cosa da mangiare. Lei veniva dalla parte est, aveva 4 anni, era 5 anni che erano in ballo, e quindi se io chiedessi a una bambina di quelle parti di disegnare qualcosa liberamente, è più facile che mi disegni un Kalashnikov e magari non un pezzo di pane, perché quello non l'ha mai visto, il Kalashnikov sì. È per questo che quasi sempre disegnano questi bambini, ecco. Poi se gli si dice di fare una cosa bella, gli ci aiuta un po', allora poi queste cose non le mettono, perché quelle non sono cose belle.
Ah, che bello. Senti, una volta hai scritto o hai letto, non lo so, che i bimbi mi salveranno sempre la vita. Cosa intendevi?
Io l'ho toccato con mano, e in molte situazioni di guerra io avevo perso la speranza, avevo perso la voglia di vivere. Poi il fatto di vedere che ancora i bambini mi cercavano, avevano voglia di giocare con me, quello mi ha salvato la vita. Ma perché veramente io, se penso alle giornate passate in quel di Gaza, quando veramente ci volevano ammazzare tutti ed era tutto finito, io dentro di me dicevo: vabbè, se arriva un asteroide qui e ricominciamo da capo, si fa prima, perché il fallimento del genere umano è totale. No, perché ci sono i bambini che invece incredibilmente avevano ancora voglia di giocare con me, nonostante non c'era più niente. Sono i primi di solito ad uscirne velocemente, più difficile con gli adulti e più difficile ancora con i vecchi, perché loro il tempo non ce l'hanno più e vedono che tutto è distrutto.
Senti, ma è vero che hai fatto, diciamo, hai contribuito a dare un tetto a una mamma che aveva perso la casa con un figlio handicappato?
Questo è successo perché, finita la guerra, io anche durante la guerra si girava un po' a portare da mangiare, e ho trovato questa bambina di 8 anni, a Mani, che praticamente aveva piazzato tutta la sua famiglia sotto queste lamiere, no? Il papà era andato fuori di matto, la mamma aveva già una disabilità, poi con la guerra era peggiorata, e lei aveva un fratello più grande, Ibrahim, disabile, e 3 sorelline anche. E quindi da questo incontro è nata questa voglia, ecco, di dare un'abitazione a questa bimba. Adesso ne abbiamo già fatte 4, ogni anno ne facciamo una per Natale, oltre a seguire poi, ecco, queste famiglie, ecco. Per me il naso è un bel lascia passare, e poi permette a tutti gli altri di arrivare, no? Perché chiaramente io venivo accolto molto bene, perché io stavo con loro durante le guerre, e quindi non ero la classica organizzazione che arriva dopo e magari sta le 2 anni, perché poi chi sta dall'altra parte sa che funziona così, quindi non sempre le organizzazioni sono accolte bene. Invece nel mio caso era più semplice. E poi, diciamo, mettendo questa goccia iniziale, adesso a Gaza la Caritas segue 10.000 bambini in 10 centri che hanno costruito loro. Io vado solo, quando vado a trovarli, io poi dopo li giro tutti e faccio i miei spettacoli. Infatti a Gaza sto un paio di mesi e di solito solo a tornare a salutare tutti sono finiti, ecco, quei 2 mesi, perché è così. Per me è una seconda casa a Gaza, ecco, perché proprio poi è piccolina, no? Quindi è veramente un luogo molto molto particolare, duro per la gente che ci vive dentro, perché oltre alle guerre la libertà non c'è, e quindi è...
Senti, qualcuno ci stanno ascoltando senz'altro, ma se qualcuno vuole aiutarti in questo tuo progetto, come fa? Come può fare?
Ma vabbè, la cosa più importante è dire una preghiera perché io possa arrivare in questi posti, quello sempre, e poi niente, andando sul sito ci sono le varie iniziative, no? Noi il clown in sé per sé non ha bisogno di denaro, no? Infatti io mi sono sempre mosso. Dopodiché, nel momento in cui arriva il denaro, ecco, i due modi in cui li utilizziamo è questo: dare una casa a chi non ce l'ha e poi dare del cibo, e poi seguiamo famiglie che sono magari in difficoltà per quello che possiamo. Inoltre ci sono due ragazzi in particolare a Gaza che vanno in ospedale e noi gli diamo un piccolo stipendio, ecco, a fare i clown.
Senti, il clown di solito si pensa al pagliaccio con la sua maschera, i suoi capelli gialli, queste scarpe grandissime, il gilet. Tu invece no?
Allora, diciamo che il trucco del clown è una cosa seria e quindi ci vuole tempo anche per farlo, e va fatto bene. Io il tempo, quel tempo non ce l'ho, fisicamente non ce l'ho, perché poi quando sei in queste situazioni molto spesso non puoi neanche vestire un abito, al massimo metto il naso, perché poi entrando in questi contesti c'è una grande tensione, quindi... Però devo dire che poi, quando è possibile, io vado. Però poi, avendo vissuto sempre senza il trucco e senza cose particolarmente pesanti, anche perché poi l'ospedale in particolare è un luogo dove tu meno impatti meglio è, a parer mio, quindi anche con un nasino piccolino, un cappellino, io metto il mio nasino, il mio cappellino, e poi ho chiaramente il mio vestito, anche se molto semplice, è studiato, ecco, nei colori in particolare. E anche questa cosa poi è molto interessante, no? Perché poi tu, a seconda delle zone del mondo dove vai, il colore che vesti rappresenta qualcosa di diverso, eh? E quindi io ho visto che, bene o male, la mia magliettina da clown è abitualmente rossa, e quello è il colore che impatta meglio in tutti gli ambienti, no? Perché poi molto spesso dai ragazzini in su, tu, soprattutto in Medio Oriente, dai un significato politico a ogni colore che indossi, eh? E lì la politica è vissuta in modo molto molto forte, quindi la magliettina rossa vedo che, bene o male, non crea problemi, attriti, e poi è vista bene dai bambini, perché il colore rosso è un buon colore, ecco, per i bimbi.
Ecco, allora ritorniamo a dove siamo partiti. Questo tuo libro, La guerra in un sorriso, penso che si trovi in internet.
Sì, sul sito del PIMPA uno può andare lì e fa una donazione, poi noi mandiamo il libro. Con i tempi, ecco, no, beh, siamo abbastanza rapidi, nel giro della settimana arriva, ecco. Se non arriva, fatecelo sapere.
Senti, dopo tutto questo tuo, quello che hai detto, ti ringrazio, noi cosa possiamo fare?
Ma secondo me, io ritorno su quello, insisto su questa cosa, no? Che il far sì che ci siano le condizioni perché tutti abbiano la possibilità di trovare una cosa bella da fare nella vita. Che può essere a Varese, a Leggiuno, a Aleppo, a Baghdad. Cioè, questo è un qualcosa che... ed è importante, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, ma se ognuno davvero ha la famosa goccia nel mare, se uno riesce a creare le condizioni perché un altro essere umano possa esprimere il suo talento, fare qualcosa di bello alla sua vita, sicuramente quella sarà una persona che la guerra non la farà. Perché poi... poche persone decidono di fare la guerra, e sono quelli che stanno di solito intorno a un tavolo e non ne pagano mai le conseguenze. Tutti gli altri la combattono magari, ma non la decidono, perché hanno sempre ben chiaro che cosa voglia dire la guerra, ecco, e non è talmente pesante come cosa che uno non decide di combattere la guerra, ecco, ripeto, e quindi soprattutto se ha una cosa da fare poi bella, non abbandona quello, ecco.
Bene Marco, io ti ringrazio di questa chiacchierata, ti auguro un buon cammino e un arrivederci, a presto.
Grazie a te, arrivederci.